Buonasera e bentornati ad una nuova sfavillante puntata di Notte Horror. Eh sì, come corre il tempo, come corre. Che cosa abbiamo in serbo per questa sera? Beh, questa sera meraviglioso, perché? Perché raccontiamo una creatura. Sì, una creatura. Partiamo pensando come gli uomini da tempo immemorabile hanno il desiderio di vedere la materia inanimata diventare viva. È un sogno molto, molto antico. Ha accompagnato l'umanità in tutto il suo cammino. E la materia inanimata che viene trasformata in materia vivente è un mito presente in tantissime culture, addirittura dall'antica Grecia a Israele con il golem, nell'arte come nella letteratura, nella fantascienza fino alla ricerca scientifica. È il desiderio umano di diventare un massimo creatore, un demiurgo, cominciamo con le parole difficili, e è una fantasia che però non sempre porta a conseguenze positive. È un po' la storia dell'arroganza umana e di questo noi ne parliamo stasera. Stasera parliamo di Frankenstein.
We'll be right back.
Ed è Alice Cooper con Teenage Frankenstein. Ma Frankenstein, come si dice, come si pronuncia? Frankenstein, il mostro, la creatura. Ma Mauro, secondo te ci può dare una mano qualcuno?
Dr. Frankenstein?
Frankenstein.
Vuol prendermi in giro?
No, si pronuncia Frankenstein.
Allora dice anche Frederick.
No, Frederick.
Beh, perché non è Frederick Frankenstein?
Non lo è Frederick Frankenstein.
Capisco.
Tu devi essere Igor.
No, si pronuncia Igor.
Ma mi hanno detto che era Igor.
Beh, avevano torto, non le pare?
Ma ti ha mandato Herr Rosenthal, non è vero?
Sì. Mio nonno, vede, lavorava per suo nonno una volta.
Che carino.
Naturalmente il compenso adesso è triplo.
Naturalmente.
Beh, insomma, meglio di loro. Torneremo, li avete riconosciuti, ma ci torneremo assolutamente, non ci abbandonano. Allora, chiamiamo Frankenstein. Film, fumetti, libri, cartoni animati, le opere dal puro orrore alle parodie dalla comicità irresistibile. Questo è un brano da Frankenstein Junior di Mel Brooks. La storia è celebre. Lo scienziato Victor Frankenstein, dopo vari tentativi, riesce a dar vita a una cosa, assemblando pezzi di cadaveri. La cosa non viene mai identificata col termine mostro, piuttosto con il termine demone. È la creatura, è la meravigliosa creatura a cui noi abbiamo dedicato il titolo. Ma questa sua capacità, questa sua ricerca scientifica e questa sua opera crea gravissime conseguenze. Innanzitutto, questo demone non è come se lo aspettava, si innescano una serie di meccanismi molto molto umani, l'amore, il rifiuto, la vendetta, e sotto il tema è una trasgressione nei confronti della natura stessa, ricreare dalle cose morte un'essenza viva, riportare in vita i cadaveri. È una trasgressione nei confronti del genere, perché chi può dar vita se non all'epoca, se non una donna? Come fa un uomo a dar vita a un nuovo essere? Quindi è una delle chiavi di lettura è l'arroganza umana che cerca di sostituirsi poi al Dio e che cerca di travalicare attraverso la scienza i confini del possibile. Il romanzo, l'opera a cui si fa riferimento è il romanzo di Mary Shelley, scrittrice del 1800, e questo romanzo ha dato origine a una schiera proprio, chiamiamo così, a una vera e propria schiera di figli, in cui il mostro realizzato dal dottor Frankenstein è il protagonista. Innanzitutto, per i più distratti, diciamo così, allora, Frankenstein non è il nome della creatura, è il nome di Victor Frankenstein, del dottore che la crea. Ma poi si scambiano nella cultura popolare, quando si parla di Frankenstein, si parla di un essere assemblato mettendo insieme vari pezzi che magari non c'entrano niente. Quindi l'opera a cui si fa riferimento rappresenta il sogno dello scienziato di realizzare un superuomo, un essere umano fortissimo e intelligentissimo, e ricreando dalla materia inanimata la vita. Ricreando la vita in ciò che è morto, è un abominio, potremmo dire, perché all'epoca, siamo nel 1800, soltanto pensarlo era veramente un'eresia. Ora, nella dimensione attuale, la scienza invece riesce anche a ricreare la vita, riesce a clonarla, a cambiarla. Guardate come ci siamo portati avanti. Ma i problemi etici, i problemi restano. Quindi torniamo a delineare passo passo, anche per i più distratti, magari per quelli che conoscono Frankenstein attraverso i cartoni animati o attraverso poi le ultime opere. Quindi un piccolissimo passo indietro. Portare in vita ciò che è morto diventa veramente un disastro. Questo sogno si infrange contro la realtà. La creatura vive, ma è deforme. Viene rifiutata e abbandonata. Quindi questa creatura che nasce da pezzi di cadaveri ma è buona, si trasforma invece in un vero mostro. Comincia a provare risentimento, rancore. È l'odio che lo alimenta nei confronti del suo creatore, che prima gli dà la vita e poi lo molla lì. Ciao, arrivederci, da solo per giunto. E quindi questa creatura arriva a rivolgere il suo desiderio di vendetta addirittura contro il proprio creatore. Nel romanzo vedremo che questa creatura gli uccide piano piano tutte le persone più care. Comincia dal fratello, poi dalla promessa sposa, incidentalmente gli muore anche il padre della sposa, perché insomma si sa, dopo una serie di eliminazioni. E quindi comincia, prima la creatura insegue il suo creatore e poi il creatore insegue la creatura per distruggerla. Questo è un po' il gioco delle parti, ma il romanzo non contiene solo questo. Frankenstein, anche considerato l'ultimo Prometeo, è considerato il capolavoro della scrittrice inglese Mary Shelley. Che cosa vi evoca questo nome? Che cosa vi dice? È una giovane donna di 19 anni. Vive agli inizi dell'Ottocento. Attraverso il suo romanzo, anche semplicemente accennandolo per sommi capi, abbiamo già capito che ci sono dei temi innovativi per il periodo in cui vive. Le regole vengono sovvertite e creando il suo personaggio, che poi ci troviamo quotidianamente fino a noi, si può anche evidenziare la sensibilità, perché questo mostro, ripeto, non viene mai chiamato mostro, ma creatura, questo mostro è sensibile, è malinconico, è drammaticamente triste. In questo senso non c'è più il bene e il male, il bianco e il nero. Frankenstein possiamo dire che è un romanzo premonitore. E non è soltanto la costruzione del personaggio, ma fa riferimento a temi strettamente attuali. Ragazzi, non immaginate neanche. Attraverso le righe del racconto si possono intravedere i temi della salvaguardia ambientale e del cambiamento climatico, perché il rapporto tra Frankenstein, la sua creatura, e la natura diventa molto molto interessante. Some Kind of Monsters dei Metallica. Abbiamo iniziato proprio con il rock bello forte, con un'introduzione lunghissima, perché è un po' questo senso di pathos. Allora, giusto, non ho io ho fiducia in voi, nei miei meravigliosi e agganciatissimi ascoltatori, però per chi è distratto, giusto un rinverdire la trama. Allora, parliamo dell'opera di Mary Shelley dedicata a Frankenstein. Frankenstein è il dottor Frankenstein. Allora, brevemente, proprio ripeto così per sommi capi, la trama del libro innanzitutto è un romanzo epistolare. Un giovane capitano ed esploratore di nome Robert Walton scrive delle lettere alla sorella Margaret. Robert è appena diventato ricco, ha avuto l'eredità di un cugino, beato lui, e decide di intraprendere un viaggio nella speranza di arrivare al polo e scoprire che cosa attrae l'ago magnetico della bussola. Quindi anche qui c'è un sottofondo: esplorazione, scienza, ricerca, un'irrequietezza di fondo. Nel capitano si imbarca su una nave. La sua nave rimane intrappolata tra i ghiacci. Dopo alcuni giorni, l'equipaggio scorge fra i ghiacci una figura enorme e mostruosa su una slitta. Il giorno dopo, un uomo appare, una seconda slitta, con un uomo praticamente congelato. L'equipaggio della nave lo fa salire e dall'incontro di quest'uomo sconosciuto con il capitano Robert Walton iniziano a delinearsi le avventure e la storia del dottor Frankenstein. Walton scrive alla sorella e racconta questo straordinario personaggio con gli avvenimenti che si sono poi susseguiti nella sua storia. E chi è questo forestiero? Che cosa gli è capitato? Perché si trova così? E quando finalmente riprende le forze, lo sconosciuto si presenta come il dottor Victor Frankenstein, scienziato di Ginevra. Questo è un po' l'antefatto che guida la storia. Il romanzo è ambientato principalmente all'aperto e i personaggi si muovono a stretto contatto con una natura che è veramente maestosa, grandiosa, dai ghiacci alla natura, alle forze del cielo, la tempesta. Quindi entra in tutto quello che fa parte poi della corrente letteraria del romanticismo, dentro la quale si muoveva un po' Mary Shelley. In più c'è anche una sensibilità estremamente innovativa, che è una sensibilità nei confronti dell'ambiente. Non è soltanto la celebrazione della natura, come si era soliti fare, ma ci sono anche riferimenti inquietanti che soltanto recentemente si sono scoperti, che sono stati determinati dal particolare momento storico che proprio quel periodo i protagonisti reali, Mary Shelley e il suo gruppo di scrittori, stavano attraversando. In quell'anno stavano succedendo cose incredibili.
Che lavoro schifoso!
Potrebbe essere peggio.
E come?
Potrebbe piovere.
Frankenstein nasce nel 1816. È un anno conosciuto dagli storici come l'anno senza estate. Si chiama 188 and froze to death. Cioè nel 1800 si moriva letteralmente di freddo. Gelo atroce e buio si susseguivano senza sosta, provocando anche devastazione nei raccolti e di conseguenza una povertà nelle popolazioni che di raccolti e di agricoltura vivevano. La scrittrice racconta di aver concepito il romanzo proprio in quell'estate, 1816, che avevano deciso di trascorrere insieme al marito, Percy Bysshe Shelley, e ad alcuni amici in una casa di Ginevra. Beh, chi erano gli amici che circondano la scrittrice Mary Shelley in quel particolare momento? Beh, uno era il suo compagno, poi diventato marito, che era Percy Bysshe Shelley, era naturalmente uno degli esponenti letterari del romanticismo, era già sposato. Lei era sua compagna, già sposata, aveva dei figli in Inghilterra, per questo loro dovevano spostarsi e non potevano rimanere dove era la sua moglie attuale, ma si muovevano dalla Svizzera a Ginevra, arrivano anche in Italia. Gli altri compagni amici erano George Byron, insomma anche lui, e il medico Polidori. Tra l'altro anche Polidori è quello che poi darà origine, attraverso i suoi scritti, alla figura del vampiro. Questo è un gruppo di giovani europei, ricordiamo Mary Shelley aveva 19 anni, sono ospiti di Lord George Byron e quindi iniziano ad avere degli scambi di tipo letterario. Sono in due posti diversi, si trovano a Ginevra, la villa di Byron è Villa Diodati a Coligny, però è un'atmosfera lacustre quello che li circonda. Nel giugno 1816 questo gruppo viene costretto a trovare un modo alternativo per vincere la noia, e il modo alternativo lo trovano nella letteratura. Si mettono a immaginare una sorta di gioco di società, per fortuna nostra. Quindi questo gruppettino, oltre che con l'alcol, col sesso, con le carte o con le storie di fantasmi, iniziano a pensare, insomma fanno una gara, nasce l'idea di fare una gara per chi scrive le storie più spaventose. Insieme a questo gruppo c'è anche la sorella maggiore di Mary Shelley, Claire Claremont, che si accoda, ma di lei insomma si esime dalla gara, non scrive. Mary invece decide di accettare questa sfida, anche se inizialmente per sua stessa confessione si sente inadeguata, non le vengono le idee e quindi inizia un po' a riflettere. Finalmente arriva l'ispirazione e questa ispirazione la porta piano piano a scrivere proprio l'opera di Frankenstein, o il moderno Prometeo, che è il sottotitolo. Probabilmente mette insieme parti, ispirazioni, eventi, li raccoglie da tutto quello che aveva intorno, per esempio la teoria di Darwin, gli esperimenti di Galvani. Ricordate, Galvani era quello che prendeva le rane e con la forza elettrostatica gli faceva muovere le zampette. Anche qui siamo tra la scienza e l'orrore. Oltre a Galvani c'erano anche esperimenti scientifici di Aldini. Poi nel 1814, quindi qualche anno prima, aveva visitato proprio il castello Frankenstein, nei pressi del quale aveva vissuto un nobile che si chiamava Conrad Dippel. Anche lì lui aveva fama di alchimista e si raccontavano le storie di esperimenti sui cadaveri. Diciamo che gli esperimenti sui cadaveri, anche se erano proibiti, comunque venivano effettuati. Nelle università, negli studi di anatomia, venivano pagati proprio i trafugatori dei cadaveri per prendere questi poveri resti e poi venderli sotto banco o ai medici, come poi il protagonista del romanzo Victor Frankenstein, o a sedicenti mummificatori, insomma c'era tutto un commercio nascosto che era fiorente soprattutto vicino alle facoltà di medicina. Insomma, lei mette insieme queste ispirazioni alla fine costruisce una storia che ha come fulcro la storia di questo scienziato Frankenstein, che ricordiamolo è il creatore e non la creatura, e prova a sconfiggere la morte, ma così facendo scatena una forza oscura e letale.
Sarai amico, ripensandoti ti rivedo in me, la visione che avevi dell'amore, la tua ironia e chissà dove sarai. Spesso da ragazzi passavamo insieme sere inutili, e fu in un giorno di festa per gioco, lo so, io lo so, lessi nella tua mano, vidi sulla mano la tua fine. E così oggi dalla mia memoria scelgo il meglio della vita e del suo veloce volo, che finisce come sempre accade troppo presto. Qualcosa un po' di te mi è rimasto dentro, indimenticabile, per gioco.
Del suo veloce volo, Franco Battiato, Anthony featuring, anche qui il sottotitolo è Frankenstein. Il 1816 fu definito l'anno senza estate perché venne flagellato da piogge e freddo causate da cosa? Cosa è successo nel 1816? Un vulcano. In Indonesia il vulcano Tambora spara circa 100 milioni di tonnellate di zolfo e ceneri nella stratosfera. La causa circa dai 60 ai 200 mila morti nell'aprile del 1815. È un evento catastrofico che non solo ha pesantissime ripercussioni sul clima a livello globale, ma che segna incredibilmente la storia della letteratura. Allora, in estate nevica, i monsoni si interrompono, la pioggia aumenta drasticamente, ci furono innumerevoli inondazioni e un velo di nebbia arriva ad offuscare il sole, rendendo visibile ad occhio nudo le macchie solari. Il cielo diventa perennemente giallastro. Questo viene percepito anche nei dipinti, per esempio, dei paesaggisti inglesi Turner. Vediamo che coevo e dipinge questo cielo giallastro. Non erano così consapevoli, però ha portato ad un cambiamento veramente spaventoso di delle condizioni climatiche in cui le persone si trovavano a vivere ad agire. Quindi, a causa della pioggia incessante, i nostri amici erano soliti trascorrere molto tempo in casa. Tra l'altro erano vicino al lago di Ginevra. Non so se voi avete presente, il lago è bellissimo, ma l'atmosfera a volte può essere anche un po' opprimente. In casa si potevano dedicare dibattiti, ai giochi, alle carte, però scelgono di fare una sfida letteraria. Quindi sembra perfetto questo scenario, caminetto, fuoco, pioggia fuori. In realtà, questo clima così strano, così stravagante, diventa preoccupante e inizia proprio a suggestionare l'autrice. Quindi se si aggiunge, qui faccio un piccolo, che dopo l'evento anche la circolazione atmosferica viene alterata su scala globale, tanto che gli effetti sulla popolazione in un paio d'anni furono devastanti per la scarsità del raccolto e delle epidemie, e ci fu proprio una crisi di sussistenza in cui le persone morivano di fame perché i raccolti non erano più sufficienti. Pensate che cosa scatena, vedi, questa, la genesi di questa creatura viene anche anticipata da un cambiamento climatico. Allora, tutto questo come influenza la scrittura di Mary Shelley? Noi lo possiamo sapere perché nelle lettere che lei scrive, nelle lettere di viaggio, ci sono tantissime descrizioni di tempeste, e anche nel romanzo ci sono le descrizioni di tempeste. Quindi Frankenstein e la natura appaiono sempre insieme. E, tra l'altro, la creatura, quando scappa, viene anche ritrovata dal dottore proprio in una notte buia e tempestosa. E nel romanzo i due mondi si contrappongono. C'è il mondo abitato dalla creatura e il mondo abitato dall'uomo. Le tempeste sembrano accogliere la creatura come se fossero entità gemelle. Il mostro non ha una sua dimora, una sua casa, ma trova rifugio in questa natura che sembra occuparsi di lui e alimentarlo. Questo è veramente, veramente una chiave di lettura insolita.
Sì!
Naturalmente ci fanno compagnia queste piccole pillole del film Frankenstein Junior. Perché? Perché forse vi sto raccontando e sto introducendo fin troppo la parte letteraria, ma non è soltanto questo. Come abbiamo detto, il romanzo ha una serie di figli. Prima tra tutti anche un'esperienza teatrale, cioè uno spettacolo che ha avuto la prima proprio ieri, 8 febbraio, e è una produzione nuova di OHT dedicata per la prima volta a questo classico, scritto da Filippo Andreatta, ed è un lavoro che racconta proprio Frankenstein da questo punto di vista. Frankenstein, il modello Prometeo, è nato in collaborazione con Filippo Andreatta e la filosofa Delia Hanna, che è proprio un'esperta di letteratura e ambiente. E l'ispirazione, oltre che dal libro di Mary Shelley, è stato tratto dal libro A Year Without a Winter, un anno senza inverno. È solo nella edizione originale inglese ed è pubblicato dalla Columbia Press per ora. Quindi in questa rappresentazione teatrale Frankenstein è il mito in cui i paesaggi esteriori si confondono con quelli interiori. Ci sono gli strapiombi del Monte Bianco che diventano vertigini, le Alpi diventano un rifugio per questa natura, e quindi all'interno delle magnifiche ambientazioni naturali il mostro, la creatura, impara a conoscersi. Il demone, come viene poi chiamato nelle opere letterarie, e il paesaggio diventano tutt'uno, mentre il dottore, l'uomo, non ha più il controllo di quello che lo circonda. Ma non è finita, perché grazie anche a questa rappresentazione lo spettacolo teatrale diventa anche un romanzo di formazione. Mamma mia, quante cose fatte. Perché il protagonista per la prima volta è la creatura, è lui che parla, e non è l'escluso, il rifiutato, il rigettato, ma è lui l'artefice del nostro immaginario. Diventa un nostro concittadino, una specie di nostro pari amplificato, ingigantito, mostruoso, ed è finalmente il mostro che rinasce e riesce a rivelarsi come un bambino, con l'ingenuità in cui appaiono i primi colori, le forme, e anche e ha tutte le manifestazioni di conoscenza che ha un bambino, una creatura nuova che si affaccia al mondo per la prima volta. Quindi le sue mani iniziano ad afferrare le cose, le labbra iniziano a parlare, perché in questo caso la creatura parla. Beh, insomma, ragazzi, quante cose meravigliose, eh? Allora, lo spettacolo è al Teatro Astra di Torino. Poi vi darò tutti i riferimenti nell'ambito del nostro podcast. Mi raccomando, chi è in quei paraggi, non perdetelo. Frankenstein, l'ultimo Prometeo. Bene. Dr. Steen. Per chi è arrivato fino qui, ricordiamo gli appuntamenti, perché Frankenstein e la creatura non rimangono nell'universo letterario, ma sono qui presenti ancora tra noi, perché parlando poi dell'attualità, di come le cose non ci lasciano mai solo ma tornano e ritornano, a teatro a Torino, al Teatro Astra, dall'8, ieri c'è stata la prima, al 12 febbraio 2023, possiamo vedere lo spettacolo Frankenstein e il moderno Prometeo, scritto e diretto da Filippo Andreatta. Ma non è finita qui. E allora un po' di divertimento, perché è stato restaurato e verrà riproposto nei cinema Frankenstein Junior, l'opera di Mel Brooks, da cui ogni tanto abbiamo preso queste pillole che tutti non potete non ricordarli.
Lupulula.
Lupulula?
La?
Cosa?
Lupulula e castello ululì.
Ma come diavolo parli?
È lei che ha cominciato.
No, non è vero.
Non esisto, è lei il padrone.
Beh, allora, insomma, dal 27 febbraio al 1 marzo nelle sale italiane torna sul grande schermo il film in versione restaurata e digitalizzata. Meraviglioso. Allora, qui vado un po' a memoria. Allora, tante sono state le versioni cinematografiche dell'opera di Mary Shelley. La prima è addirittura nel 1910, con Charles Hoagland, e parli del mostro, chiamiamolo anche mostro, anche se noi naturalmente tifiamo per lui. Nel 1915 e nel 1921 arriva addirittura una versione italiana che si chiama Il mostro di Frankenstein ed è diretta da Eugenio Testa e interpretata da Umberto Guarracino. La prima versione sonora al cinema è quella più famosa, quella per cui noi abbiamo utilizzato anche nel nostro banner le immagini, è il Frankenstein del 1931 della Universal, diretto da James Whale, interpretato, cioè nella figura del mostro, c'è cioè Boris Karloff, e quello il make-up, il trucco che è entrato nell'immaginario collettivo. Quindi è quello con il testone, i chiodi, le cicatrici, i punti messi da una saldatrice. E anche adesso, quando si pensa alla creatura, viene rappresentata in questo modo, con le spalle grandi, molto grosso, e insomma con gli abiti stretti e un po' sformati. Quindi queste sono le versioni cinematografiche, e poi l'ultima, insomma, forse quella più recente, che è più aderente al romanzo di Mary Shelley, è quella diretta da Kenneth Branagh, che interpreta il dottore Victor, e Robert De Niro invece in quella della creatura. Lì si vedono anche i riferimenti che noi raccontavamo proprio nell'ambito della parte di ambientazione, cioè il clima che diventa esso stesso specchio degli esseri viventi, il mostro e il dottore. Ma torniamo a noi. Frankenstein Junior. Era il 1974 quando questa commedia esce nei cinema americani e diventa subito campione di incassi. Addirittura si guadagna 2 nomination agli Oscar e 2 ai Golden Globe. Allora, anche qui, Young Frankenstein, che è il titolo in originale, è la storia del nipote, è una parodia, del leggendario dottor Victor Frankenstein, che si chiama Frederick, è interpretato, ripeto, vado a memoria, da Gene Wilder, e arriva nel castello che fu di suo nonno, in Transilvania, naturalmente, e cerca di riportare in vita una creatura inanimata, interpretata in questo caso da Peter Boyle. Lo aiutano un meraviglioso Martin Feldman, Igor o Igor, che è strambo, curioso, viene insomma a una gobba che diventa anche poi protagonista di una serie di gag. Questa gobba continua a spostarsi. E poi ci sono, ogni personaggio è diventato un riferimento non solo per la storia della commedia, ma per la storia del cinema. C'è l'assistente Inga, interpretata da Terry Garr, Frau Blücher, che Cloris Leachman ogni volta che viene nominata si sente il nitrito dei cavalli, e anche Madeleine Kahn che poi fa la moglie di Frankenstein, cioè la persona che viene offerta al mostro. Insieme in questa parodia, in questa scoppiettata, il tutto per la regia di Mel Brooks, grande creatore di divertimenti, ed è stato proprio grazie alla sua passione che nasce e viene messa in scena Frankenstein Junior. Tra l'altro, probabilmente voi l'avete visto, rivisto, si cita, viene raccontato tra amici, abbiamo sentito, si può fare, Lupo Lulì, nei racconti, per chi ama il cinema ma anche per chi non lo ama, il bianco e nero scelto da Mel Brooks per questa commedia diventa un punto di riferimento. Ma forse cercherò di stupire o di raccontare alcune cose che magari non tutti sanno o non si ricordano. Per esempio, la prima volta che Mel Brooks va a vedere il Frankenstein, aveva 5 anni, va a vedere quello del 1931 diretto da James Whale e torna a casa terrorizzato. Boris Karloff, le tecniche erano quelle del cinema impressionista, per intenderci anche il cinema tedesco, abbastanza soffocanti, e luci, ombre, bianco e nero, e a distanza di anni, quando cresce, adotta proprio quel modello per fare una parodia. La cosa bella è che si affida anche al direttore della fotografia, Gerald Hirschfeld. Perdonatemi, stasera non li becco nessuno. Da Frankenstein poi tutte le pronunce le porto male. E quindi, grazie al direttore della fotografia, riesce a ricreare quell'atmosfera e a giocare non solo con i tempi della commedia, ma anche con gli spazi. Per andare avanti ancora, le due protagoniste femminili, Madeleine Kahn e Terry Garr, originariamente si dovevano invertire i ruoli, rispettivamente la fidanzata di Frankenstein che poi viene offerta al mostro e Inga, la sua assistente. Però, come tutte le prime donne, Madeleine Kahn non vuole fare la parte dell'assistente, vuole fare la parte dell'amante della creatura. Così che succede? Allora, lei si cala perfettamente, tanto che la sua interpretazione diventa iconica, perché anche ai ragazzini che seguono i fumetti, se voi pensate ad immaginare la pettinatura di Madeleine Kahn, ha una serie di onde bianche che la caratterizzano. E poi viene presa ad esempio e portata avanti fino ai giorni nostri per indicare la moglie di Frankenstein, in cui Frankenstein viene sempre considerato il povero mostro e non il dottore. Quindi, mentre l'assistente all'inizio, Mel Brooks dice: va bene, fai un provino, vediamo, prova a parlare con accento tedesco. Lei gli risponde con una battuta immediata, naturalmente simulando l'accento tedesco, e Mel Brooks, da regista anticipatore, dice: ok, bene, fatto, tu sei Inga, e la chiudiamo. Un'altra curiosità che viene spesso citata, ma forse non tutti conoscono, è che qual è per esempio la scena che viene ripetuta più volte? Tra gli aneddoti del film si racconta che sia la scena in cui Elizabeth arriva al castello. Elizabeth indossa una pelliccia di ermellino bianco, quindi un collo di pelliccia anche con le zampette e la faccina dell'ermellino. In maniera del tutto improvvisata, Martin Feldman, che interpreta Igor o Igor, azzanna la pelliccia. Purtroppo, ogni volta che la pelliccia veniva zannata, gliene restava in bocca un pezzetto, quindi tutti i peli così si impappinava. Perciò ogni volta la scena doveva essere rifatta perché la troupe scoppiava a ridere. Insomma, ma non è finita qua. Per chi ama la commedia, ma anche forse per chi non la conosce o per i soliti distratti, c'è un cameo. Appare Gene Hackman, grande interprete protagonista, diventa interpreta il ruolo dell'eremita cieco. Sono a tavola e cerca di versare la minestra sul piatto. Peccato che tutte le volte versi questa minestra bollente sulla creatura. E la scena è esilarante, ma il motivo, il caso, pare che Hackman e Wilder stessero giocando a tennis. E quindi entusiasta aderisce al progetto e si offre di lavorare gratis pur di far parte dell'opera. Tanto che all'inizio non viene neanche messo nei credit. Poi dopo però, insomma, viene riconosciuto e adesso anche per chi andrà a rivedere l'opera, l'eremita è Gene Hackman. Un'altra curiosità, e siamo proprio agli ultimi minuti, il realizzatore dei macchinari elettrici utilizzati nel 1931 viene ripescato, viene ricontattato dal regista e si scopre che quei macchinari originali li aveva tenuti e conservati in garage. Quindi, alla fine, riesce anche ad essere arruolato nel nuovo film. Vengono utilizzati i materiali originali e il macchinista Ken Strickfaden, il realizzatore, viene finalmente messo nei titoli, perché nel film del 1931 non compariva. Quindi gli viene restituita un po' l'onore della fama. Il film dura 105 minuti, però originariamente era lungo quasi il doppio. L'ultima menzione vorrei farla con l'adattamento italiano Mario Maldesi, che riuscì a tradurre e a rendere i dialoghi e le battute, rendendoli poi ormai universali, e giusto così, visto che siamo a Notte Horror, sappiate che i teschi utilizzati come scenografia sono tutti veri, tranne uno, quello del morto da 6 mesi, ma tutti gli altri che trovate nel castello sono teschi veri. Beh, insomma, speriamo di avervi interessato, speriamo di avervi divertito. Frankenstein e la creatura sono estremamente attuali, non li perdiamo andandoli a recuperare semplicemente nelle pagine di un libro, ma dalle pagine di Mary Shelley a teatro e al cinema. Rivivono con noi, ci fanno riflettere, e prima di lasciare la linea a Marco Bernardi e al suo divertente tutto swing, vi voglio salutare con un brano tratto proprio da Frankenstein Junior, perché Notte Horror è orrore, è passione, ma l'orrore ci fa divertire. E alla fine di tutto questo romanzo, il mostro è sempre l'uomo. Alla prossima settimana! If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Another rent! Dressed up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Super Duper! Come, let's mix with Rockefeller.
brothers walk with sticks or umbrellas in their midst.
Thoroughfare with their noses in the air.
High hats and arrow collars, white spats and lots of dollars.
Spending every dime for a wonderful time.
If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where the fashion sits?
Putting on the Ritz.
Different types who wear a day coat, prints with stripes and cutaway coats, a perfect fits.
Cha 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 cha. Putting on the Ritz. Take it.
The Mets, Knicks, Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their midst.